Affrontiamo questo dicembre parlando con il primo ospite di oggi, Leonardo Valle, esperto di innovazione digitale. Buongiorno Leonardo, benvenuto.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e quelli che ci seguono via social.
Bene, bene, sì, perché noi siamo anche in diretta video su Facebook in questo momento e siamo qui per parlare di questo libro che si chiama Open Innovation e che appena uscito è già ai vertici delle classifiche di vendita dei libri di economia e finanza. Allora, Leonardo, vuoi raccontarci un po' qual è il concetto di questa Open Innovation e perché in questo momento può essere così prezioso come manuale operativo, diciamo?
Perché noi in Italia abbiamo una caratteristica positiva e una negativa, no? La caratteristica positiva è quello che le nostre aziende sono piccole e dinamiche, però l'essere piccoli a volte ci espone a problemi di concorrenza, soprattutto sui mercati internazionali. Quindi dopo questa crisi insomma, epocale, no? Che sta un po' trasformando il nostro assetto socio-economico, la nostra società, proprio le nostre giornate, il nostro modo di lavorare sta cambiando, e dobbiamo anche cambiare le nostre aziende, quindi questo essere piccoli che da una parte ti permette di essere agile e veloce nelle scelte, però dobbiamo essere anche consapevoli che per competere su alcuni mercati dobbiamo essere un po' più strutturati. Allora come si fa? Non andiamo a cambiare le nostre aziende, ma insegniamo loro a collaborare tra aziende diverse, magari con il mio fornitore di materie prime o col mio fornitore di tecnologia, con l'azienda che mi sta vicino e più o meno ha le mie stesse tecnologie, una università che mi permette di avere dei giovani, dei talenti, no? Che mi possono dare una mano. Ecco, facendo sistema, quindi open innovation, riusciamo a competere meglio, soprattutto alla ripartenza, perché c'è un grande rischio. Il rischio è che se ripartiamo così come abbiamo chiuso, come abbiamo rallentato, facciamo la cosa più sbagliata, perché è cambiato il mondo, è cambiato anche il nostro cliente, sono cambiati i mercati, occorre affrontarli con una rinnovata capacità imprenditoriale, ecco.
Ecco, e questa capacità imprenditoriale è una necessità che esiste sia nel pubblico che nel privato, no? Perché spesso si pensa che appunto l'efficienza riguardi soltanto il privato, no? E invece tu parli molto anche del concetto di mediocrazia. Ci vuoi spiegare cos'è questa mediocrazia? È un tema a cui tengo molto perché appunto ho avuto purtroppo la sventura di avere dei capi mediocri nella mia vita professionale. So quanto questo può essere devastante, indipendentemente appunto se l'azienda sia pubblica o privata, però come si fa ad aggirare questo problema? Come si fa ad avere una vera meritocrazia, che non è una parolaccia secondo me?
Assolutamente no. Allora, in Italia noi abbiamo assistito soprattutto in questa terza rivoluzione industriale, che meno male che ci lasciamo alle spalle, perché questa quarta rivoluzione industriale è molto più green, molto più diciamo così, vicina ai bisogni della gente, dei popoli di questo pianeta. Allora, noi cosa abbiamo assistito in questa terza rivoluzione industriale, in questi ultimi decenni? Che sia nelle aziende pubbliche che private abbiamo trovato personale che ha raggiunto delle posizioni decisionali non in virtù dei propri meriti, ma perché cooptati, cioè messi lì da qualcuno, per motivi diversi dalla capacità professionale oppure dalla capacità di effettuare veramente quel mestiere e quella funzione, sia nel pubblico che nel privato. Nelle aziende pubbliche ce le mettevano, non so, i partiti piuttosto che organizzazioni, piuttosto che delle lobby, no? Nel privato invece, io nella mia azienda privata, anziché mettere, che ne so, un vero esperto di marketing, ci metto, che ne so, mio cognato, perché
certo,
o uno della mia famiglia. Queste cooptazioni, alla fine, quando poi il gioco si fa duro, immaginiamo una partita di calcio che devi giocare 11 contro 11, ce la devi mettere tutta per vincere la partita, e ti accorgi che il terzino sinistro non ce l'hai, il portiere poi non è così bravo e l'attaccante poi l'hai messo lì ma in realtà non fa l'attaccante, perdi le partite. E questo è successo nell'economia. Quando le nostre imprese, sia pubbliche che private, hanno dovuto competere, quindi manifestare la propria capacità di competere, abbiamo capito che l'avevamo imbottite di mediocri e quindi abbiamo fallito. E questo è successo sia dal punto di vista, diciamo così, delle cose che non impattano direttamente. Poi, per esempio, in questa emergenza Covid abbiamo visto di tutto.
Certo.
Sono emersi tutti i grandi limiti di questo paese.
Certo, assolutamente. Limiti che poi in alcuni casi sono stati effettivamente trasformati in opportunità, perché abbiamo dovuto fare tutti degli sforzi cognitivi e anche di aggiornamento, perché anche i più refrattari hanno dovuto un pochino imparare delle cose, e questo è sicuramente positivo. E pensi che questa eredità del lockdown, di questa pandemia, appunto, verrà messa a frutto con il nostro tipico talento italiano, che poi appunto tutta la gente di talento io vedo che se ne va via, cioè qua rimaniamo in pochi poi.
Due considerazioni nate un po' dalla tua domanda. La prima è questa: abbiamo smentito noi italiani un luogo comune che ci dava incapaci di essere digitali. Nel momento in cui ne abbiamo avuto bisogno, siamo diventati tutti gli strumenti smart. Alcune considerazioni. Se non avessimo avuto le piattaforme digitali americane, parlo di Skype, parlo di Zoom, no? Parlo della capacità di ordinare e avere i prodotti a casa durante il lockdown, no? Attraverso Amazon, per esempio, no? Non avremmo perso il 13% di PIL al mese, che è già drammatico, ma forse ne avremmo persi il 30%. Quindi bisogna fare una riflessione seria in questo paese, prima di fare giudizi basati sul qualunquismo, capire cosa oggi è veramente un valore per il paese, ok? E un'altra considerazione che dobbiamo fare è questa: quando è uscito il mio primo libro, Advanced Advisory, un anno e mezzo fa, io parlavo dell'importanza dello smart working, parlavo dell'importanza delle piattaforme digitali e così via. Ebbene, era come predicare nel deserto. Di fatto questa grande pandemia ha portato alla luce un fenomeno che già c'era, cioè oggi pensare di fare 50 minuti di macchina all'andata o 50 minuti di macchina al ritorno per andare a raggiungere un posto di lavoro e produrre un big data che posso tranquillamente produrre da qualsiasi altra parte, okay? Certo. Non è detto da casa, ma da qualsiasi altra parte, magari in hub smart più vicini, no? A dove vivo. Ecco, questa è follia, perché si consuma energia, si consuma vita, si consuma territorio, si spendono risorse inutilmente. Dobbiamo avere dei settori nel quale il talento si può manifestare dovunque, e dei settori come sono invece quelli dell'artigianato, della capacità di fare le cose, dove l'uomo è determinante, lì mantenere il talento italiano, ma magari veicolarlo con le nuove tecnologie, fare in modo che questo talento possa essere conosciuto a una platea più vasta e quindi rendere più competitivo il saper fare italiano. La tecnologia non sostituisce mai l'uomo.
Questo va sempre detto. Esatto. Poi ecco, noi non siamo mai stati né manichei né luddisti, quindi la tecnologia poi è l'uso che se ne fa, e l'uso deve essere sempre intelligente, cosciente, creativo, soprattutto.
Abbiamo una grande occasione. Questa quarta rivoluzione industriale, e lo dico anche agli ascoltatori, è molto importante questo. Sono tecnologie che nascono da bisogni dal basso. Cioè, quella startup o quell'incubatore trova una soluzione, trova un nuovo prodotto, un nuovo servizio, perché soddisfa un bisogno diffuso nella società. Le rivoluzioni industriali precedenti, invece, erano calate dall'alto. Quindi noi abbiamo l'opportunità, in questo nuovo scenario che abbiamo davanti, e infatti i primi segnali li abbiamo, che ci arriveranno ciò che a noi serve per davvero, cioè la vera mobilità elettrica, per esempio. Il vero consumare meno energia e territorio. Le case veramente già sono in questi mesi e nei prossimi anni costruite ad impatto zero, a consumo zero. C'è la possibilità, soprattutto per noi italiani, attraverso per esempio le piattaforme digitali, di far vedere quanto siamo più bravi di altri, ma dobbiamo essere coscienti che non basta più saper fare le cose, ma bisogna veicolarle nel modo opportuno.
Certamente bisogna saperle veicolare e anche comunicare. Bisogna anche che ci sia una sensibilità da parte della politica. Allora, io credo che probabilmente il tuo libro verrà bene accolto magari da una classe politica giovane che arriva adesso, forse nel mondo delle pubbliche amministrazioni.
Non ce l'abbiamo.
Ho fatto una domanda difficile.
È una mia speranza, come un po' la tua, no?
Certo.
Il vero cambiamento non verrà dalla classe politica. Il cambiamento, come sempre stato nel nostro paese, verrà dalla vera spina dorsale del paese, cioè le imprese, imprenditori, managers che si rimboccano le maniche ancora una volta e, come abbiamo visto, senza grandi aiuti esterni, perché veramente stiamo parlando di settori che stanno sopravvivendo con una resilienza altissima, intercetteranno queste nuove tecnologie e tenteranno di utilizzarle al meglio. Il mio libro è uno strumento, il mio libro insegna come mettere a fattor comune il talento di più soggetti in funzione di un unico risultato. C'è un dato bellissimo: un'azienda, una piccola e media impresa tedesca è sui 15-20 dipendenti, no? Una piccola e media impresa italiana è sui 4-9 dipendenti. Ma gli studi nostri cosa dicono? Che quando noi mettiamo insieme due aziende ed arriviamo ai 15-20 dipendenti della singola azienda tedesca, noi siamo più performanti, abbiamo più capacità di vincere le partite. Quindi l'open innovation per noi in Italia è veramente l'occasione, se siamo un po' più umili e un po' più capaci di fare squadra, di competere e di vincere la competizione, ma non bisogna vincere la competizione per acquisire una ricchezza personale, certo, o mediamente diffusa. Bisogna competere perché noi viviamo in un mondo competitivo, quindi non possiamo far finta che non ci sia, perché poi quando li perdiamo i posti di lavoro e quando poi non utilizziamo le tecnologie, e cosa succede? O quando noi, per esempio, anziché utilizzare tecnologie per valorizzare il turismo o un'area paesaggistica bellissima, ci andiamo a mettere una fabbrica che impatta sul territorio, no? Certo. Nella convinzione di poter bypassare, no? Facciamo dei disastri. Dobbiamo cercare oggi di capire che nella terza rivoluzione industriale servivano autostrade, ponti e ferrovie, ok? Oggi le vere autostrade sono digitali, certo, le vere ferrovie sono le dorsali digitali, quindi abbiamo la capacità, se veicoliamo al nostro saper fare, di poter competere in modo più semplice rispetto a prima. Non potevamo competere certo con la Cina o con gli Stati Uniti, no? Certo. Sulle infrastrutture, ma sul talento veicolato con la digitalizzazione, lì sì, noi, sia come Italia che come Europa, possiamo competere.
Assolutamente, sarà questa la sfida e mi permetto di aggiungere anche, speriamo di poter utilizzare al meglio questi fantomatici aiuti che dovrebbero arrivare, perché poi purtroppo il timore è anche questo, che arrivino e vengano usati male, in modo assistenzialistico, a pioggia, senza un vero criterio, no? Questo è
allora,
anche un po'
sempre, sempre per essere sinceri, perché mi piace molto questo certo, modo di fare informazione. Non c'è nessuna speranza che la prima parte di Recovery Fund venga spesa in modo, in modo non assistenziale. Cioè questo Recovery Fund non avrà nulla di strategico. Il Recovery Fund verrà utilizzato dall'Italia, ma anche da altri in Europa, per mettere una grande falla a questo buco enorme di debito che si sta aprendo adesso per far fronte alla pandemia. La vera speranza è il Green Deal europeo, cioè questo bilancio che è stato arricchito di 750 miliardi e già era di 1.500 miliardi, che è questo arco di tempo che va dal 2021 al 2027. Nel Green Deal europeo ci sono già stanziate risorse ingenti per il nostro paese. Qual è il problema? Che noi andiamo a fare la battaglia in Europa per avere 1-2 miliardi in più e non facciamo nulla in Italia per avere la capacità di saper fare i progetti,
certo,
perché lì l'unico limite che noi abbiamo è che rispetto ai soldi, ai 100 che ci danno, noi mediamente ne prendiamo con i nostri progetti 35-40.
Ecco, questo
noi
è un dato importantissimo.
La gran parte.
Certo.
E questo è il dato.
Certo.
Dobbiamo dire alle nostre imprese, e nel libro noi lo diciamo, e a maggior ragione vi dovete mettere in open innovation, perché se c'è un'università all'interno, se mi faccio aiutare dall'impresa che mi è vicina, se ci mettiamo insieme sicuramente saremo in grado di confezionare progettazione europea all'altezza di poter essere finanziata.
Tra l'altro,
non solo le risorse, ma la capacità di andarcela a prendere.
Certo, e di fare rete, no? Tra l'altro questo mi fa pensare anche alle grandi potenzialità, per esempio, di alcuni borghi italiani che potrebbero diventare, come dicevi prima, degli hub, dei luoghi dove si può vivere e lavorare in condizioni più umane. Però il problema di come presentare i progetti c'è un po' dappertutto, anche a Roma, perché una capitale come Roma, spesso escono notizie che ti dicono c'erano tot soldi, non sono stati usati, abbiamo le strade piene di buche, i giardini dissestati, le scuole a pezzi, non abbiamo usato dei soldi che ci spettavano per nostra incapacità. E questo
perché
è...
poi, come dicevi tu, la mediocrazia cosa fa? Il mediocre cosa fa? Quando è alle prese con una sfida, la evita.
È chiaro.
Quindi se in quell'ufficio pubblico chi deve redigere quel piano o deve fare quella programmazione non è in grado di farla, crea i presupposti affinché semplicemente quel bando non viene portato a casa o si perde l'informazione che esiste. Ma questa cosa succede anche nelle aziende private. Quanti imprenditori dicono: io sono da 30 anni in questo settore, so tutto, non mi serve l'aiuto di nessuno. Sì, ma parli del passato, parli certo. Di ieri. Domani, se non hai una capacità predittiva, se non riesci a capire che cosa è il domani, sbattiamo. E noi in Italia, purtroppo, una certa presunzione latente in alcuni settori, noi ce l'abbiamo. Adesso però, dopo questa grande cigno nero, no, forse un bel grado di umiltà diffuso ci permette di capire e di apprezzare meglio l'aiuto che viene dall'altro. Un po' di solidarietà in più, anche strategica da questo punto di vista, servirebbe. Però attenzione, nel senso che se sto al governo e ho necessità che ci sia un distanziamento fisico tra due persone per essere sicure, e lì concordiamo tutti, devo parlare di distanziamento fisico e non di distanziamento sociale,
certo.
Perché sennò crea un disastro di comunicazione.
Certo.
Se c'è il divieto di circolazione dalle 22, non devo parlare di coprifuoco, perché non siamo in guerra. Cioè c'è una esagerazione e una non taratura neanche del messaggio che non aiuta, così come per le imprese, ok? E quando si parla di ristori, quando si fanno anticipazioni che poi non si mantengono, si creano proprio delle delegittimazioni continue. Un po' più di serietà da questo punto di vista e anche un po' più di competenza.
Ecco.
Questa, la competenza, credo che abbiamo visto tutti, no? Che
sì.
Quando ce l'abbiamo avuta abbiamo portato a casa il risultato, quando non ce l'abbiamo avuta abbiamo fatto disastri.
Esatto, infatti. Allora auguriamoci che la competenza diventi un valore fondante, la competenza e anche appunto la capacità di condivisione, di non rimanere ognuno nel proprio orticello a pensare alle proprie cose. Leonardo, ma ci saranno delle presentazioni? Io ho letto in giro molte interviste, farete delle
sì.
presentazioni in streaming o qualcosa del
allora.
Genere?
Allora, la cosa bellissima che è successa un anno e mezzo fa, è che quando è uscito Advanced Advisory noi abbiamo avuto l'opportunità di girare l'Italia e di avere presentazioni in tutte le città italiane, grandi, piccole, no? Ed è stata una riscoperta sia del tessuto imprenditoriale italiano, che è fantastico, ma anche del nostro paese, ed è stato anche molto emozionante. Noi abbiamo fatto delle presentazioni e stiamo facendo una serie di interviste tutte digitali, tutte un po' come oggi.
Certo.
Però mi manca, da un lato, il contatto con gli imprenditori. Io ho portato per 15 anni le scarpe antifortunistiche ai piedi, ok? Il mio primo lavoro è stato da operaio, adesso dopo una carriera un po' in tutto il mondo e adesso come autore faccio un lavoro che diciamo così mi diverte, no? Però ecco, entrare nelle aziende, respirare e cercare di introdurre strumenti che ne aumentino la competitività, quella è una cosa che veramente mi manca, e quello lo fai soltanto se ci vai dentro. Ecco, una cosa che consiglierei ai politici e anche a qualche grande esponente di Confindustria, no? A livello nazionale, qualche volta rimettetevi le scarpe ai piedi e gli elmetti in testa, non per fare le fotografie,
esatto.
ma magari per farvi mezzo turno o un turno all'interno di un reparto di produzione, perché escono fuori tante cose, esce fuori proprio il riavvicinarsi, perché tante decisioni prese e poi cambiate sembrano prese da chi forse ha perso il contatto con la realtà. Mai perdere il contatto con la realtà. Noi lo facciamo attraverso i cases, no? Che stanno dentro al libro, cioè imprenditori e aziende che si raccontano nel libro per far capire che non parliamo di teoria,
certo.
Parliamo di imprese che anche in questo periodo competono perché hanno deciso di cambiare e di aprirsi alle nuove tecnologie, ma non soltanto alle nuove tecnologie, anche ai nuovi sistemi tecnologici, che è ancora di più della tecnologia. Okay? È chiaro che poi... qual è la difficoltà? La difficoltà è che molto noi abbiamo fatto nelle presentazioni il digitale non sostituisce l'uomo. Però, certo, altro rovescio della medaglia, il libro in classifica è al secondo posto nazionale, e questo anche perché la nostra campagna di informazione digitale evidentemente ha avuto successo. Ecco. Quindi servono entrambe le cose.
Certamente, questo è fondamentale. Allora lo consigliamo anche come un ottimo regalo di Natale, dato che avremo, presuppongo, tanto tempo per leggere e per meditare. C'è infatti anche il commento del nostro amico Antonio Arevalo, che è un operatore culturale che vive per l'appunto in un bellissimo borgo della Tuscia, a Stipicciano. Dice: questo libro bisogna comprarlo assolutamente. Beh sì, bisogna comprarlo, perché bisogna prepararsi proprio per un ritorno in grande stile, come appunto il nostro paese può fare, ma con una grande energia e anche una mentalità un po' più aperta.
I grandi borghi italiani hanno una grande chance, cioè essere non più abbandonati ma ripopolati di profili, gli ingegneri che in ambienti più sani, in comunità più piccole, possono esaltare il loro talento e con le nuove tecnologie veicolarlo in tutto il mondo, senza avere più la necessità di abbandonare i borghi italiani, che sono una grande ricchezza del nostro paese.
Assolutamente. Allora, noi ringraziamo tantissimo Leonardo Valle, che ci ha presentato il suo libro Open Innovation per la Lab DFG Edizioni, uscito appunto a fine novembre, già in testa alle classifiche. E niente, speriamo di vederti di persona, magari ospite in studio prossimamente, quando sarà
possibile.
Un
piacere per me, un onore.
Grazie a Leonardo Valle da Radio Città Aperta.
Grazie, arrivederci, a presto.
Arrivederci.